Rivoluzione francese, siamo arrivati a un momento importante perché siamo nel momento in cui il re si accinge a organizzare gli stati generali. È un momento molto importante perché sono decenni che nessuno ha mai visto un sovrano francese costretto a convocare la società, la quale diventa interlocutrice e deve formalmente approvare le decisioni del re. Fino a questo momento le decisioni del re vengono assunte dal re, consigliato dai suoi ministri, da lui nominati e da lui dipendenti e da lui stipendiati, in una stanza segreta di Versailles, mentre l'aristocrazia è impegnata in svaghi, concerti, feste, teatro, in attività di divertimento, ludiche dunque, di intrattenimento. Le decisioni vengono assunte dal corpo separato, rappresentato dall'unica figura che veramente conta, che è quella del sovrano. Adesso invece la situazione si è aggravata, il malcontento è percepibile, i consiglieri del re fanno presente che c'è un'ostilità crescente rispetto agli sperperi e agli sprechi di Versailles. L'aristocrazia è vero che continua a percorrere i vialetti del giardino di Versailles, ma nel frattempo comincia a mormorare perché sentono avvicinarsi una nube minacciosa che è rappresentata dal rischio che il re decida di tassare i loro ingentissimi patrimoni. Sono l'1%, l'1,5% del regno, ma detengono gran parte della ricchezza del regno, quindi una tassazione anche relativamente bassa darebbe un forte gettito fiscale che potrebbe correggere conti pubblici che non tornano a causa probabilmente di una politica scellerata di sprechi o di eccesso di investimenti, per esempio in attività di guerra che non sono state redditizie, quindi errori di natura politica. A questo punto il re viene stimolato paradossalmente dall'aristocrazia a convocare gli stati generali. Sono una prova di forza dell'aristocrazia. Sono loro che vogliono con tutte le forze ostacolare questo provvedimento che dovrebbe andare nella direzione di elevare la tassazione almeno un po' anche ai danni dei ceti privilegiati, aristocrazia in primis, ma anche il clero che, ci ricordiamo, già con l'età del dispotismo illuminato era oggetto di particolare attenzione per i suoi privilegi, i suoi vantaggi. D'altro canto il popolo è molto stratificato, abbiamo i contadini che certamente sono analfabeti, non leggono i bilanci dello Stato. Per caso voi leggete i bilanci dello Stato? Siete molto preoccupati del debito pubblico? Non credo. Quindi è ovvio che sono preoccupati del disavanzo, del debito. Intuitivamente le persone che soffrono perché manca il lavoro, perché l'economia non gira, perché c'è disoccupazione, perché le tasse sono troppo alte. Non c'è bisogno di leggere il rendiconto al re di Jacques Necker, è sufficiente essere scontenti di come vanno le cose. Però poi c'è tutta una parte di persone che fanno parte del terzo stato, che non sono nobili, ma che sono molto ricche, che hanno grandi interessi e che possono competere per ricchezza con l'aristocrazia. Ciò nonostante non hanno un titolo. Perché non hanno un titolo? Perché non l'hanno comprato, forse perché non riescono a comprarlo, forse perché non sono interessati a comprarlo, quindi non sono nobili né di toga né di spada, e quindi loro pagano integralmente le tasse portando su di sé il peso della nazione. E questo naturalmente per loro, questi stati generali sono per loro l'occasione per sbattere i pugni sul tavolo e cercando di richiedere che ci sia maggior attenzione nei confronti di chi tiene su questa nazione. Chi è che tiene su la nazione? Chi fa lavoro, chi fa ricchezza, produce ricchezza, chi dà da lavorare alle persone. Come si fanno a fare le guerre? Attraverso una nazione prospera che può finanziare le armi, e quindi non è giusto che chi detiene semplicemente dei capitali fondiari, le terre, e che quindi non ha investito niente nello sviluppo, abbia dei privilegi mentre la parte produttiva della nazione sia schiacciata sotto un enorme cumulo di tasse. Va bene, quindi si chiede giustizia sociale, ma non si chiede soltanto un provvedimento spot, si chiede da parte di questi borghesi, sto parlando di persone che sono intellettualmente dotate, quindi notai, avvocati, finanzieri, banchieri, grandi borghesi, persone che hanno cultura, intelligenza e che hanno anche risorse, si chiede una trasformazione nell'ordinamento dello Stato. Qual è la vera garanzia che un provvedimento non resterà un provvedimento spot, ma che nel tempo la giustizia sociale verrà perseguita? Bisogna cambiare il modo di governo. Bisogna che non il popolo, notate bene, ma la borghesia, cioè le persone molto ricche, possano contare. E qual è il modo giusto? Beh, c'è un esempio luminoso che è l'Inghilterra e un secondo recente che è gli Stati Uniti d'America. Quindi ci vuole un Parlamento, ci vogliono delle elezioni, ci vuole una divisione dei poteri e ci vuole un suffragio, dicono loro, limitato su base censitaria. Non è che facciamo votare i contadini, non è che il panettiere possa votare, ma se sei una persona ricchissima che con la sua ricchezza alimenta la ricchezza della nazione dando lavoro, per esempio, sviluppando le proprie attività, è è giusto che anche tu possa votare. E il governo deve in qualche maniera prendere atto della volontà popolare. Di quale popolo? Di quello che merita di essere ascoltato. Non vai a ascoltare un contadino perché non sa quello di cui sta parlando. Sto cercando di interpretare i pensieri del terzo stato così come si presenta a Versailles. A Versailles non vanno i contadini. A Versailles non vanno neanche i panettieri, non vanno neanche gli operai. Vanno soltanto persone molto ricche e molto importanti. Quindi dobbiamo pensare, non lo so, il gruppo Berlusconi, dobbiamo pensare il gruppo Fiat, persone che danno lavoro a centinaia di persone, che creano la ricchezza, che generano enormi introiti allo Stato e sono stanchi di pagare senza essere consultati, vogliono essere consultati. Chi va a Versailles non ha in mente che la massaia di Voghera possa esprimere un giudizio sulla politica, perché non ha alcun interesse da far pesare, mentre chi gestisce per esempio i commerci da e per le colonie deve poter contare, soprattutto perché sono loro a tenere in piedi. Comunque il re fa un gesto magnanimo e chiede a tutta la nazione di esprimersi riguardo ai desiderata, desideri che la nazione vorrebbe veder discussi all'interno dell'Assemblea degli Stati Generali. È così tanto tempo che nessuno convoca più questi Stati Generali che è l'occasione buona per sentire un po' e vagliare. Ma il core business, il tema principale è quello della tassazione essenzialmente. Per il re, per i nobili è respingere la tassazione a se stessi e per il terzo stato è ottenere una trasformazione radicale della modalità di governare il paese, uscire dall'assolutismo, entrare in una monarchia costituzionale. Loro ritengono che siano appunto i ricchi che devono poter contare, il che non esclude i nobili. I nobili sono ricchissimi, quindi potranno votare anche loro e potranno tornare a contare, quindi in un certo qual modo cercano anche un'alleanza con una parte dell'aristocrazia che potrebbe essere interessata a riottenere una parte di quell'influenza che ha perso da quando c'è Versailles, ma non sulla base di un criterio di nobiltà, sulla base di un criterio di ricchezza, che è ben diverso, perché prima eri nobile e anche se eri un nobile decaduto eri comunque un nobile e il popolo era cosa diversa da te. Invece i borghesi vogliono che conti un'altra forma di nobiltà. Quale? La nobiltà dei soldi. Noi siamo un gruppo separato perché siamo ricchissimi e quindi prendiamo le distanze tanto dai nobili, i quali che però non sono ricchi perché hanno perso magari la propria ricchezza, tanto dal popolo che ci è differente. Ok? Quindi attenzione che lo schema è complesso. Ci potrebbero essere dei tentativi di approccio da parte del terzo stato, soprattutto nei suoi strati più elevati, con l'aristocrazia, nel tentativo di dire: voi aristocratici votate per noi e noi in qualche maniera vi facciamo rientrare attraverso la via della ricchezza a contare qualcosa all'interno dello Stato. Però perdete Versailles, cioè lo status di essere privilegiati per la vostra nascita. Notate che l'aristocrazia di spada però è sempre stata orgogliosa dell'antichità del proprio titolo e già guardava con diffidenza l'aristocrazia di toga, che veniva considerata una finta aristocrazia, non una vera aristocrazia. Queste sono le petizioni che giungono al re, che chiedono tante cose, tra cui abbiamo detto la Costituzione. È da credere che non siano state portate avanti queste istanze dai contadini o da persone semplici, ma da persone che hanno cognizione dei fatti, che capiscono la politica, quindi non certo da persone semplici, ma da persone piuttosto colte e piuttosto capaci. Allora a questo punto rimane una serie di problemi da valutare. Tanto questa è, vi faccio vedere un'altra immagine, vi fa vedere un po' come venivano organizzati gli Stati Generali dal punto di vista scenografico. Vedete che c'è un'enorme aula che si trova a Versailles, quindi sempre nel corpo separato dello Stato rispetto a Parigi, che ne è la capitale. Versailles invece è un luogo separato dove si gestisce il cerimoniale del potere. Vedete, ci sono moltissime persone sedute e via dicendo. L'assemblea è organizzata con la presenza dei deputati del primo stato, secondo stato e terzo stato. Quanti sono questi deputati? Sono tutti deputati eletti, si sono tenute delle elezioni localmente che poi hanno dato luogo a questi deputati che vanno a rappresentare la volontà del proprio ordine sociale o ceto. Non si parla di classe perché la classe ha un significato più che altro economico-sociale e soprattutto è aperta, mobile. Invece gli ordini sono considerati come chiusi, come impossibile per uno del terzo stato entrare nel secondo e viceversa. E allora guardate un po' appunto questa grafica che vi dice un po' quanti sono i deputati. Il clero presenta 291 deputati, la nobiltà 270 deputati, il terzo stato 578 deputati. Come mai il terzo stato ha più deputati rispetto al clero e alla nobiltà? Beh, ma è semplice, perché il terzo stato rappresenta tutto il popolo. Dal punto di vista percentuale si potrebbe anzi dire che questi dati non sono veramente rappresentativi della nazione, perché il terzo stato rappresenta il 98% della popolazione, il primo stato lo 0,5% e il secondo stato l'1,5%. 0,5%, per cui il clero ha più deputati della nobiltà, quando rappresenta lo 0,5% della popolazione. La nobiltà 270, che sono mal contati la metà rispetto ai deputati del terzo stato, ma il terzo stato rappresenta praticamente tutto lo stato, 98% della popolazione. Quindi vedete che le cifre non sono molto rappresentative. Però c'è un'altra questione ancora che riguarda questo. Come si voterà quando si tratterà di deliberare? Perché, diciamo, non è un'assemblea che ha un significato consultivo, ma deliberativo. Gli stati generali vengono convocati, si formulano delle proposte che vengono poi formalizzate, poi a un certo punto si voterà. E le proposte potranno essere tassare l'aristocrazia e il clero, in che forme, oppure aumentare ancora di più la pressione fiscale sul terzo stato. Quando si tratterà di votare, come si voterà? Uno potrebbe pensare che si voti per testa. E notate che già votare per testa sarebbe abbastanza rischioso. Perché? Attenzione. 291 deputati più 270 deputati, dove sono i matematici qua che ci aiutano? Quanto fa? 561, dai! Va bene, comunque 561. Il terzo stato 578. Quindi in una votazione ipotetica, per testa però, cioè ogni testa un voto, tecnicamente il terzo stato può ottenere la maggioranza relativa. Però è anche vero che bisogna stare attenti a quello che succede, perché questo significherebbe che tutti i deputati del terzo stato debbono votare compattamente a favore e tutti gli altri dovrebbero votare compattamente contro. Invece voglio dirvi anche che in una qualunque votazione possono verificarsi tanti fatti. Per esempio, alcune persone possono non essere presenti per qualche motivo, perché malate, perché impossibilitate, oppure perché trattenute magari malevolmente da qualcuno. Si possono generare delle situazioni per cui questa maggioranza, vedete che è piuttosto risicata. Qualcuno per esempio potrebbe essere corrotto da parte di chi ne ha la possibilità, affinché voti a favore dei ceti privilegiati contro il suo stesso ordine. Esistono queste fattispecie? Perché uno, certo, magari dal punto di vista ideologico potrebbe dire sì, è giusto che paghino anche loro le tasse, ma se questi mi promettono una fortuna personale, magari mi lascio comprare e voto contro. Ok? Vedete che questa maggioranza così risicata non darebbe già di per sé la possibilità o la sicurezza di una maggioranza invece che sia veramente capace di rispecchiare la distribuzione della popolazione. Cioè, se noi avessimo, non lo so, 900 deputati del terzo stato e poi 50 e 50 del primo e del secondo ordine, è chiaro che la maggioranza sarebbe sicuramente a vantaggio del terzo stato. Invece non è così semplice. C'è la possibilità, ma bisogna che veramente tutti votino compattamente. Altra possibilità di modificare il voto individuale: basta minacciare qualcuno, minacciarlo di ritorsioni personali. Parte del terzo stato dipende nelle sue fortune magari proprio dagli ordini privilegiati. Se tu hai una grande manifattura, un grande commercio, puoi avere come clienti i nobili, e questi nobili possono decidere di minacciarti, per esempio di rovinarti economicamente. Ok, ci sono mille modi con cui questi voti possono essere in qualche maniera bucati. E inoltre va detto che tradizionalmente il voto non era per niente per testa, il voto era per ordine, il che significa che si votava all'interno di ciascun ordine a maggioranza, e poi, rilevata la maggioranza che si era formata, ogni ordine valeva uno. Quindi in totale gli stati generali potevano esprimere tre voti complessivamente, un numero dispari, in maniera tale da evitare situazioni di parità. E questo rende ancora più improbabile il successo del terzo stato, nella misura in cui il clero e la nobiltà storicamente avevano sempre votato appaiati per tutelare i propri privilegi e contro il terzo stato. Quindi è molto più probabile che venga fuori un voto 2-1 piuttosto che non il contrario. Insomma, è difficile pensare che il clero e la nobiltà passino compattamente in maggioranza al terzo stato. È vero anche il contrario rispetto a quello che abbiamo detto prima, cioè è vero che il terzo stato può votare contro gli interessi del proprio ordine, e abbiamo citato minacce, percosse, ricatti, corruzione, insomma varie fattispecie, assenze, via dicendo. Può anche essere che la nobiltà o il clero votino a favore del terzo stato. È possibile anche questo, è possibile, perché per esempio della nobiltà fanno parte anche gli illuministi. Ci possono essere degli illuministi che hanno un'appartenenza sociale alla nobiltà, e questi probabilmente voteranno secondo coscienza e non secondo interesse, in base alle convinzioni ideologiche della propria cultura filosofica. Il clero anch'esso è molto composito, ci sono le alte gerarchie, i vescovi, gli abati, i cardinali, ma c'è anche il clero minuto che conosce le sofferenze del popolo, potrebbe solidarizzare col popolo. Cioè la situazione è frastagliata. Però d'altro canto, se si vota per testa, c'è la possibilità che qualcuno al terzo stato faccia defezione e voti contro gli interessi di casta, ma può anche essere che qualcuno del clero faccia obiezione di coscienza e dica: noi non possiamo, siamo comunque servi di Cristo, la religione cristiana parla chiaro riguardo all'eguaglianza degli uomini, parla chiaro riguardo alla solidarietà che si deve alle persone più umili, ok? Quindi qualcuno del clero potrebbe essere transfuga verso il terzo stato, e qualcuno della nobiltà pure, qualcuno che dica: ma noi siamo nobili, però abbiamo visto quello che è successo in America, abbiamo visto cosa è successo in Inghilterra. Qualcuno anche per interesse potrebbe dire: vogliamo precipitare la situazione? Vogliamo che il re venga decapitato come è successo in Inghilterra? Vogliamo scatenare una guerra civile? Anche per interesse, cioè piuttosto che esacerbare gli animi, arriviamo al punto in cui in sostanza ci avviciniamo alle richieste del terzo stato. Quindi voglio dire, la situazione può essere più complessa di come appare. Non è che tutti per forza debbono compattamente votare a favore della propria casta, dei propri interessi di casta. Ciononostante, un voto per ordine rende non probabile, del tutto implausibile, una maggioranza diversa da quella che storicamente si è manifestata, cioè due ceti privilegiati contro un ceto non privilegiato. È più facile che sia così. Invece nel voto per testa la situazione può essere più mobile, più sfumata. Appunto, tradimenti del terzo stato, ma anche tradimenti del clero e della nobiltà. Quindi avete già capito qual è l'ordine del giorno. In sostanza, il terzo stato vuole, dopo aver ottenuto più deputati rispetto agli altri, vuole che si tratti preliminarmente la questione del sistema di voto. Il sistema di voto non è una questione oziosa, infatti forse voi non avete la memoria storica, ma ve lo dico io. Negli ultimi 25 anni, e anche forse 30, il tema della legge elettorale nel nostro paese è stato ricorrentemente all'ordine del giorno. Si è passati da leggi elettorali proporzionali a leggi elettorali maggioritarie, poi proporzionali con premio di maggioranza, c'è stato il Mattarellum, c'è stato il Porcellum, c'è stato l'Italicum, ci sono state 100.000 leggi elettorali. Allora, il paese è in condizioni di crisi ormai da molti anni, in tanti aspetti della sua vita. Perché tutta questa passione politica intorno al tema della legge elettorale? Perché la legge elettorale ha il potere di stabilire chi vince e chi perde in politica. Quindi è un aspetto molto importante, ok? Spesso si sente dire: ma perché discutere appunto delle leggi elettorali? In fondo le questioni vere sono altre. Sì, ma per i partiti è fondamentale costruire una legge elettorale che renda più probabile la loro vittoria alle prossime elezioni. È ovvio che sia così. E la vittoria di un partito rispetto ad un altro significa far prevalere la visione di una parte del paese rispetto alla visione di un'altra parte del paese. Va bene, quindi quando sentirete, perché si ritornerà sicuramente a parlare di legge elettorale, quindi c'è il modello inglese, il modello francese, il presidenzialismo, c'è il modello tedesco, cioè, bisogna sempre pensare che il tema della legge elettorale è fondamentale, perché la legge elettorale ha la capacità di modificare le proporzioni presenti nel paese all'interno del Parlamento, di rappresentarle differentemente. Quindi questa non è una questione, cioè la legge con cui si voterà agli Stati Generali può modificare completamente il paese, oppure può ripristinare l'ordine preesistente, addirittura aggravando la condizione di quelli che dovevano trarre vantaggio dagli Stati Generali, capite? Quindi è una questione di sostanza, sembra che sia forma, ma in realtà è sostanza. Ecco. E allora qualche vignetta satirica che ci può far capire che cos'è la rivoluzione francese, quando vediamo appunto come i giornali durante l'età della rivoluzione rappresentano i rapporti tra gli ordini sociali, e vedete che c'è un signore macilento che si sorregge con difficoltà sopra una zappa, che porta sulle spalle dei signori ben vestiti e non laceri come lui, i quali sono ben agghindati e impomatati, e sono naturalmente i rappresentanti degli altri ordini, cioè il primo stato e il secondo stato, che si fanno portare sulla schiena di un individuo che già è in difficoltà per sorreggere se stesso. E poi appunto quest'altra mi sembra altrettanto chiara, cioè abbiamo i rappresentanti del clero e che è rappresentato da questa figura a sinistra, e i rappresentanti della nobiltà che si rappresenta con lo spadino in mano, perché appunto l'idea è che sono una nobiltà di spada, quindi sono lì per difendere la nazione, e poi invece il popolo con la vanga in mano che soccombe sotto un peso schiacciante. Queste vignette quindi sono tutte ideologicamente a favore di chi vuole che esca dalle votazioni degli Stati Generali una maggioranza in cui prevale il terzo stato. Ecco, come va a finire questa battaglia per il voto per testa o il voto per ordine? La battaglia in realtà non finisce, perché non c'è modo di trovare un accordo. Infatti anche in tempi recenti in Parlamento difficilmente si è trovato un accordo per una legge elettorale condiviso, perché c'è sempre un partito che trae nocumento dalla nuova legge elettorale, e quindi alla fin fine la legge elettorale si licenzia a colpi di maggioranza, come si dice. Cioè chi ha la maggioranza in quel momento la prova d'imperio con contro gli altri, il che significa che se per caso le elezioni vanno male e perderà, la nuova maggioranza, prima cosa che fa, invece di preoccuparsi degli ospedali, delle scuole o dei problemi del paese, si preoccupa di cambiare nuovamente la legge elettorale, facendone una che dovrebbe almeno in teoria avvantaggiare se stessa, la propria parte, alle prossime elezioni. Ok? E questo tendenzialmente poi crea animosità in Parlamento, perché poi si fa ostruzionismo e via dicendo, perché nessuno vuole perdere le... Ecco, all'epoca più o meno la stessa cosa, non si riesce a trovare un accordo, il terzo stato ad un certo punto si esaspera e fa un atto di ribellione parlamentare. Questa è la prima delle diverse rivoluzioni francesi di cui dovremo parlare. Quindi la prima rivoluzione non è per niente una ribellione armata, non è per niente rappresentata dalle barricate, ma è una ribellione che avviene nel palazzo di Versailles, in cui i deputati del terzo stato si rifiutano di presentarsi nella sala destinata allo svolgimento dei lavori degli stati generali. E che cosa fanno? Decidono di riunirsi in una sala separata, che ben conoscete perché sicuramente ne avete sentito parlare. È una grande palestra che contiene molte persone e soprattutto contiene tutti i deputati del terzo stato. È una stanza libera che non è chiusa a chiave. I deputati del terzo stato, tutti d'accordo, hanno deciso che loro non prenderanno più parte agli stati generali, si faranno i loro stati generali e decideranno loro quale sarà il futuro della nazione. D'altro canto, loro non rappresentano il 98% della popolazione, sono loro la nazione. Questo è quello che almeno si dicono tra di loro. Questa sala si chiama la sala della pallacorda, uno sport insomma più o meno somigliante al tennis, tra poco vedremo. Il re rimane stordito perché pensava di essere lui a dirigere le operazioni all'interno degli stati generali, soprattutto il personale di sala che gestisce l'organizzazione. È come un'occupazione scolastica. A un certo punto si disubbidisce agli ordini, il personale ausiliario non riesce a gestire gli studenti e questi si impossessano, non di tutta Versailles, di una sala di Versailles. Notate che sarebbe semplice per il re, avendo la fedeltà delle forze armate, far marciare l'esercito contro i rappresentanti del terzo stato. Perché non lo fa? Questa è una domanda molto interessante che ci spinge anche ad interrogarci sul fatto che la rivoluzione francese avrebbe potuto essere bloccata sul nascere. Sarebbe stato sufficiente che il re, prendendo atto del fatto che i deputati del terzo stato gli disubbidiscono, avesse intimato di sciogliere immediatamente quella riunione abusiva, intimandogli di venire nella sala dedicata, deputata agli stati generali, e poi, in mancanza di ottemperanza a questo obbligo, avesse mandato la forza pubblica, la sua guardia personale, a chiudere quella stanza con la forza d'imperio, disperdendo i deputati. Sarebbe stato possibilissimo. La domanda essenziale è la seguente: perché non l'ha fatto? Prova a immaginare che si tenga una discussione relativa al buon funzionamento della scuola, giusto? Okay. Tu sei una rappresentante, quindi sei in qualche maniera come i deputati del terzo stato, porterai avanti le istanze dei tuoi compagni studenti. Benissimo. A un certo punto capisci che la situazione è grave, perché o tu spunterai nel tuo metodo di voto, oppure se dovesse passare la linea di aristocratici e di clero, non ci sarà modo di ottenere niente per gli studenti. Quindi quella è una questione apparentemente tecnica, ma in realtà politica di grande importanza. A un certo punto tu dici: qua non ne caviamo un ragno dal buco, il re non fa due passi avanti, non governa la situazione, i due ordini sono pronti a bloccare qualunque istanza di miglioramento, per cui noi disubbidiamo e ci prendiamo la lavagna. Ok, ti prendi la lavagna, perfetto. Che c'è un preside a scuola? Sì. Ci sono i professori a scuola? Sì. C'è un personale ausiliario e tecnico amministrativo? Penso proprio di sì. Il preside può alzare il telefono e chiamare la questura e dire: questa scuola viene occupata abusivamente da parte degli studenti che non hanno titolo? Posso elencare un numero di punti del regolamento scolastico che vengono violati da questa occupazione? Penso proprio di sì. Oppure avete il diritto di occupare la scuola quando volete? Non penso proprio. Ok, perché il preside non fa questo? Ok, non vi ho detto tra l'altro cosa hanno deciso tra di loro i deputati del terzo stato. Hanno detto che loro si riuniranno nella stanza, nella sala della palacorda, e che elaboreranno una costituzione per tutto lo stato. Perché lo possono fare? Perché lo stato sono essenzialmente loro dal punto di vista numerico. Chi produce ricchezza? Loro. Chi è che rappresenta praticamente tutto lo stato, a parte il 2%? Loro. Per cui se il primo stato, il secondo stato non vogliono partecipare, tanti saluti, loro la costituzione la faranno lo stesso. Quindi la vostra compagna dice: lasciamo, dal punto di vista del preside, lasciamo che gli studenti si sfoghino, e poi? Perché il preside può dire: lasciamo che si sfoghino, e poi come riprenderà il controllo della situazione? Quindi potrebbe essere, come dire, al momento li lasciamo, e poi la situazione, perché d'altro canto inizialmente c'è grande entusiasmo, ma se li lasciamo una settimana ci saranno alcuni studenti che vorranno tornare a casa, che saranno stanchi, che diranno: ma questa reazione è senza costruzione, costrutto, va bene? Questa potrebbe essere un'interpretazione. Altre interpretazioni possibili del perché il re non ha deciso di impedire con la forza, e ne avrebbe avuto la possibilità perché l'esercito gli era fedele, perché Versailles era ben presidiata e con uno schiocco di dita fino al giorno prima chiunque si metteva sull'attenti di fronte al re, la nobiltà compresa. Tu hai detto una cosa in più allora. Poniamo che il re desideri attaccare i deputati del terzo stato. La notizia si diffonderà in tutta la Francia. La gente che nutriva grandi speranze rispetto a questi stati generali che non venivano convocati da così tanto tempo e finalmente il re aveva chiesto al popolo che cosa ne pensava. Il primo atto che esce dagli stati generali è che il sovrano fa sparare addosso i deputati del terzo stato. Non sembra un buon inizio, e questo potrebbe esacerbare gli animi e portare le persone alla disperazione, e la disperazione fa brutti scherzi, per esempio appunto paralizzare il paese, insurrezioni, rivoluzioni. Non è quello che vuole il sovrano, questo è un aspetto importante. Quello che fai ai deputati del terzo stato è come se lo facessi al popolo. Già il popolo non ti ama molto, non ama neanche molto la regina. Già il popolo è oppresso sotto il peso delle tasse e si rappresenta secondo l'immagine che abbiamo visto prima. Vogliamo anche sparare addosso ai deputati del terzo stato? Non sembra una cosa desiderabile. Ci siamo? È ovvio che il sovrano, se ha convocato gli stati generali, è perché è in una condizione di debolezza, e non è certo sparando addosso né ai deputati del terzo stato, ma neanche del secondo e del primo stato, che otterrà quello che lui desidera ottenere, cioè di risolvere la questione nella concordia nazionale. Va bene? Provate a immaginare che il partito che voi avete votato e che è magari maggioranza nel paese, anche se magari risicata in Parlamento, provate a immaginare che venga espulso in massa da parte del governo. È chiaro che hanno espulso il vostro partito, che è della maggioranza dei cittadini, è come se vi avessero tappato la bocca e non potete più parlare. Quindi questa è una cosa sicuramente che offende il paese, che provocherebbe indignazione e rabbia, questo è sicuro. Sono altre motivazioni. Questa è la prima delle almeno tre rivoluzioni. La rivoluzione francese non è un'unica rivoluzione, ci sono tanti momenti in cui le cose accelerano. Questo è uno, è il primo sicuramente, è la rivoluzione dei deputati del terzo stato, la rivoluzione borghese, alto borghese essenzialmente. Questi vogliono la costituzione e vogliono un voto a suffragio limitato su base censitaria, solo i ricchi devono poter votare. Dice il vostro compagno: ma il re allora, se non può sparare addosso ai deputati del terzo stato, può persuadere in maniera molto calorosa i deputati del primo stato e del secondo stato a raggiungere, a unirsi all'assemblea nella sala da pallacorda, visto che loro non vogliono smuoversi da lì. Andate voi dall'altra parte, ma con quale finalità, con quale intento? Certamente ci sarà sempre qualcuno che dice: io non parlo con quelli là, ok? Per esempio, se voi fate la rivoluzione, il professor D'Ambrosio potrebbe dire: io con quei pezzenti là non voglio parlarci. Figuriamoci se vado là a trattare con loro, non voglio legittimarli. Se mi metto io ad andare là e in qualche maniera parlamentare con loro, significa che scendo al loro livello, ma io non sono al loro livello, sono un altro livello. Questo naturalmente sarebbe un approccio molto conservatore, molto reazionario, da parte di qualcuno che non vuole assolutamente cooperare. Ma forse ci sarebbero dei professori che direbbero: ma insomma, questi ragazzi bisogna anche capirli, è bene che andiamo là per fare cosa? Cioè bisogna in qualche maniera moderarli, levigare le punte estreme. Se li lasciamo fare da soli, questi che cosa fanno? Ci fanno veramente una costituzione, una costituzione magari di quelle serie. E allora la presenza del clero, che ha una sua autorità, che gli deriva anche dal fatto che il clero è un'autorità morale e religiosa, la presenza dell'aristocrazia, che ha sempre avuto una funzione importante per lo Stato, perlomeno dal punto di vista simbolico, rappresenta la difesa della nazione. Insomma, calmiamoli un po', mandiamogli i genitori, mandiamogli i professori, le teste matte si calmeranno, capite? Quindi c'è questo tentativo. Poi adesso sta per suonare, quindi vi dico io, il tema è anche questo, che in effetti il re desidera che prevalgano il clero e la nobiltà. No, desidera che prevalga, non dico il terzo stato nell'ottica della Costituzione, ma desidererebbe tassare il clero e la nobiltà. E quindi sparare addosso ai deputati del terzo stato è controproducente per lui. Perché sono stati convocati gli stati generali? Il clero e la nobiltà li hanno fatti convocare loro perché vogliono bloccare la proposta, ma non è quello che vuole il re. Quindi in qualche maniera questo atto di disubbidienza, questa secessione dei deputati del terzo stato non è gradita al re nell'ottica della Costituzione, però in qualche maniera rompe i suoi piani di cavar fuori un atto che sia controproducente per i primi due ordini, e quindi in qualche maniera lui non vuole neanche colpire in maniera troppo pesante il terzo stato.